il Comitato Cultura UICI Torino, in collaborazione con il CIS, Centro Internazionale di Studi sulla Sindone, presenta Storia e avventure della Sindone. Incontro con Gianmaria Zaccone e Nello Balossino, rispettivamente direttore e vice direttore del CIS. Registrazione della diretta Zoom, trasmessa lunedì 28 giugno 2021. Buon ascolto.
Ringrazio tutti, ringrazio il professor Nello Balossino.
Acconsenti ad essere registrato, oscurato, lascia.
E tutti i partecipanti a questa conferenza che riguarda la Sindone, no? Questa conferenza che già l'altra edizione aveva avuto parecchio successo, avevamo un po' così approfondito le nostre conoscenze sul Sacro Lino e tutto quello che gira intorno, e oggi coglieremo altri aspetti, quindi sia il professor Balossino che il professor Zaccone ci faranno conoscere degli aspetti forse con un taglio più storico o antropologico, come poi loro ci riferiranno. Quindi io ringrazio tutti, non tolgo tempo, ma lascio a loro la parola, così sentiamo un po' sulla Sindone tutto quello che ci raccontano e ci arricchiamo di questo lenzuolo che è nella nostra città e che talvolta abbiamo sentito tanto parlare, conosciamo poco, è giusto che approfondiamo, e la nostra associazione vuole mettere a disposizione queste conoscenze per tutti. Grazie ancora e buon ascolto.
Grazie Presidente. Prima di cominciare disattiverei l'audio di tutti, certo. Poi chi arrivo sì. Subito, così almeno. Ecco, dovrebbe essere disattivo per tutti, e chi vuole sì. Quindi,
sì. Okay. Io l'ho attivato perché sono
perfetto. Perfetto.
Dire che sia io sia Gianmaria siamo contenti di partecipare a questo meeting, a queste conferenze, e oggi la chiacchierata che faremo sarà fondamentalmente sulla storia e su alcuni aspetti aneddotici, quindi direi che può cominciare Gianmaria e poi io mi inserirò quando ci sono delle cose un po' particolari, tipo l'antropometria o il riconoscimento di volti e così via. Vogliamo fare una relazione che si unisce in due componenti, quella storica e quella scientifica, intercambiandoci quando sia necessario. Però direi anche che potete ovviamente fare delle domande qua, nel caso in cui vi vengono in mente in tempo reale, così rendiamo la cosa interattiva, come fossimo in presenza. In realtà questa è una presenza almeno spirituale fra tutti noi. Lascio a Gianmaria la parola perché inizi, vedo che ha condiviso una diapositiva con la Sindone, con un'immagine della Sindone. Tenete ben presente che se qualcuno dice, l'ha detto una persona in realtà, siamo nel 1898 ed era il primo fotografo della Sindone che diceva che la fotografia riesce a riprodurre fedelmente qualsiasi oggetto. Beh, sapeva di non dire la verità, però poteva anche ingannare i suoi contemporanei, perché allora nessuno conosceva la fotografia, quindi poteva fare questa affermazione. Adesso tutti conosciamo la fotografia, usiamo la fotografia sui nostri cellulari, però tenete ben presente che riprodurre un oggetto fedelmente è difficile, e la Sindone lo è ancora di più. Quindi tutte le immagini della Sindone sono solo un'approssimazione della figura che emerge da questo telo, sono un'approssimazione sia per l'acquisizione di tipo fotografico, sia perché ciascuno di noi la vede in modo diverso, e la vede in modo diverso perché ha un trasporto verso l'immagine, e il trasporto deve essere qualcosa che colpisce l'animo, colpisce lo spirito, quindi è un oggetto unico, come solitamente diciamo per ciascuno di noi.
Ok.
Poi lascio la Gianmaria.
Bene, grazie a tutti. Mi ovviamente... insieme a Nello confermo la nostra
gioia di poter fare questa operazione insieme a voi e di poterla continuare su questo, e magari potremo anche vedere su eventualmente anche altri argomenti. Io posso anche eventualmente vedere di parlare di altre cose, di storia relativa al Piemonte, di storia relativa alla santità e alla religiosità in Piemonte o alla storia del Piemonte. E Nello potrebbe anche magari approfondire alcuni aspetti abbastanza di moda, come quello della criminologia che lui insegna.
Ecco, giusto, Nello? Io parlo solo di delitti, insomma. Infatti, esatto, la presento sovente il somewhere come il primo delitto documentato. In realtà non è questo il più vecchio, ma ne parlerò in un'eventuale conferenza sui delitti.
Quindi vedete che mettiamo già le mani avanti per il futuro. Allora, cominciamo. Io non so se tutti quelli che ci sono quest'oggi erano già presenti la volta scorsa. Faccio un rapidissimo riassunto, poi sperando che vi interessi vi faccio una premessa. Parlava prima il presidente di questioni antropologiche, questioni sociologiche, questioni culturali. Vi spiego un momentino come vediamo l'approccio alla sindone, non soltanto dal punto di vista dell'immagine visiva eccetera, ma da un punto di vista più generale, più tra virgolette possiamo dire antropologico. Allora, per chi non c'era la volta scorsa, vi posso ricordare che la sindone è un lenzuolo, un telo di lino tessuto a spina di pesce. Mi diceva Angelo, che saluto, che forse per molti di voi è difficile riuscire a comprendere il concetto di spina di pesce. Vuol dire semplicemente che il tessuto, la tela, non è con una trama e un ordito ortogonali, come siamo normalmente abituati ad utilizzare, ma ha una forma come tante piccole strisce che formano come delle frecce, prima in un senso e poi nell'altro. Immaginiamoci tante punte di freccia, prima in un senso e poi nell'altro senso. Per questo si dice a spina di pesce, perché ricordano un po' la spina del pesce, la parte ossea cartilaginea del pesce. La lunghezza è 4,41 m per 1,13 m e contiene in centro la doppia immagine accostata per il capo di un uomo, quindi un uomo, come dicevo l'altra volta, atletico, un uomo che si vede come se l'avessimo di fronte, come se lo guardassimo di spalle, con il viso ovale, allungato, i capelli lunghi, almeno fino verso le spalle, la barba, i baffi, completamente nudo, che presenta tutta una serie di lesioni che la volta scorsa abbiamo cercato di descrivere, di individuare, che fanno riferimento alla figura, all'impronta lasciata da un cadavere che è morto in seguito ad una serie di torture e alla fine culminate con la crocifissione. Quindi la sindone, innanzitutto, come dicevamo l'altra volta, è una immagine. Questa immagine, secondo la tradizione, sarebbe stata lasciata da Gesù nel momento della sua deposizione. Quindi questo sarebbe il telo sepolcrale usato da discepoli e portato da Pietro d'Arimatea per seppellire il corpo di Cristo e sul quale sarebbe rimasta la sua impronta. Perché la tradizione dice questo? Perché, come dicemmo l'altra volta, la serie di lesioni che si vedono su questa immagine e le caratteristiche di queste lesioni, la loro posizione, riflettono in maniera precisa il racconto evangelico della passione di Cristo. Quindi la sindone, questo è importante anche per comprendere poi la storia della sindone, è certamente una immagine. Perché? Perché la connotazione come immagine è immediata, cioè la persona ovviamente che va e che ha la possibilità di vedere questa immagine, così come anche chi ha la possibilità di toccare il plastico, si capisce che è immediata, cioè l'immagine si percepisce subito, non c'è bisogno di nessuna mediazione. Per questa ragione Giovanni Paolo II ha detto che la sindone, e per quello che vi dicevo prima, è lo specchio del Vangelo. Quindi il fatto che sia un'immagine è un fatto oggettivo, cioè nessuno può negare che si tratti di un'immagine, di un corpo, come lo descrivevo prima, e non se ne può discutere, non si può dire nulla contro questa evidenza. Quindi certamente è un'immagine, forse anche una reliquia, quel secondo aspetto di cui accennavo prima, però la connotazione come reliquia non è immediata come l'immagine, ma è mediata e successiva. Perché? Perché per dire che si tratta del lenzuolo di Cristo o meno, bisogna approfondire, non è che vedendolo io posso dire sì, l'immagine mi rimanda, ma non posso dire quale sia la sua origine, perché per far questo, successivamente alla visione dell'immagine, debbo approfondire, debbo studiare, debbo leggere, debbo capire, devo vedere quello che le ricerche scientifiche sul suolo hanno detto. Per questo motivo la sindone, sempre Giovanni Paolo II, dopo averla definito specchio del Vangelo, l'ha definita anche provocazione alla intelligenza. In più, mentre il rapporto con l'immagine, come abbiamo detto, è oggettivo e indiscutibile, cioè nel senso che ce l'ho lì davanti, il fatto di ritenere che sia veramente la sindone di Cristo, quindi una reliquia di Cristo, non è così oggettivo, ma è personale e critico, cioè ciascuno è chiamato a valutare la attendibilità, il livello di probabilità che porta la scienza e la ricerca sulla sindone, e poi a dare il proprio giudizio. Sì, per me gli elementi sono sufficienti, per me questi elementi non sono sufficienti. Il primo scienziato che si è occupato della sindone subito dopo la fotografia del 1998 fu, per una di quelle curiose antinomie che la storia ci presenta, fu uno zoologo totalmente agnostico, che però venne colpito dal risultato della fotografia, mentre negli stessi anni colui che si è più battuto per negare il fatto che la sindone potesse essere studiata come un oggetto appartenuto a Cristo, ma che si trattasse di una falsificazione medievale, fu un sacerdote cattolico. Vedete un po' queste stranezze che ci riserva la storia. E Yves Delage scrisse una frase che è molto bella e che credo ci dobbiamo un po' scolpire nella mente. Disse: quanto all'identificazione della persona quel corpo con Cristo, io credo, tutto ben considerato, che ci sono ragioni più forti per ammetterla che per rigettarla. E fino a prova contraria l'ammetto come fondata. Ma riconosco volentieri che vi è una componente soggettiva di valutazione, che il coefficiente che dà valore alle diverse argomentazioni contiene qualcosa di arbitrario e che altri possono giudicare diversamente. Sfortunatamente io non vedo cosa potrà mai chiudere la questione in un senso o nell'altro. Quello che Delage diceva nel 1902 e seguo un po' quello che vi ho chiarito prima, è tuttora valido. Non so se mai e che cosa mai potrà chiudere la questione in un senso o nell'altro. D'altra parte, il concetto di immagine di reliquia ha dato origine a un'altra osservazione, che è quella di San Giovanni Paolo II, che abbiamo già citato, che dice che la sindone spinge a formulare delle domande sul rapporto tra il sacro lino e la vicenda storica di Gesù. Non trattandosi di una materia di fede, la Chiesa non ha competenza specifica per pronunciarsi su tali questioni. Affida agli scienziati il compito di continuare a indagare per giungere a trovare risposte adeguate agli interrogativi connessi con questo lenzuolo, che secondo la tradizione avrebbe avvolto il corpo del nostro Redentore quando fu deposto dalla croce. Ciò che soprattutto conta per il credente è che la sindone è specchio del Vangelo. Allora, la prima parte di questo intervento del Papa fa proprio riferimento a quello che diceva Yves Delage, anche se non so quanto e come conoscesse Giovanni Paolo II le parole di Delage. Quest'ultima cosa è quello che invece rappresenta la ragione per cui la Chiesa presenta la sindone alla venerazione dei fedeli. Allora, la sindone immagine come specchio del Vangelo, abbiamo detto che la chiamiamo così perché rimanda immediatamente quel corpo piagato alla passione di Cristo e aiuta a comprendere e a meditare la drammaticità di quel sacrificio e della quanto nei Vangeli viene descritto in maniera sicuramente meno raccapricciante di quanto si vede sulla sindone. Per il credente la sindone quindi rappresenta un piccolo ma non indifferente segno che la provvidenza ha posto nella storia degli uomini. E allora chiediamoci un momento, alla luce di quanto detto fin qua, quali sono le posizioni che riscontriamo nei confronti della sindone, che sono quanto mai variegate. Io ho cercato in qualche modo di riassumerle in tre posizioni, no? Alcuni ritengono che si tratti veramente della reliquia di Cristo, anzi la più significativa delle reliquie di Cristo, perché contiene la sua vera e unica immagine impreziosita dal sangue stesso di Cristo, che la cui presenza del sangue è stata riscontrata da ricerche sulla sindone. Altri invece, e vedete qui la possibilità di dare un giudizio critico e personale, la considera una falsificazione di origine più o meno antica, comunque non meritevole di alcun interesse. Per i primi, quindi, la sindone, essendo sicuramente una reliquia, dovrebbe essere ancora più valorizzata e più spinta dalla Chiesa. La Chiesa dovrebbe avere più coraggio di dire che è veramente la sindone. Secondo gli altri, la sindone, essendo un manufatto per quanto abile, non dovrebbe avere nessuno spazio all'interno della chiesa, ma dovrebbe essere magari messa in un museo tra le stranezze e le curiosità scientifiche da approfondire. Poi ci sono altri, e in questa posizione ci mettiamo Nello e io, prescindendo dalle proprie convinzioni personali circa l'origine, sottolineano l'importanza di un oggetto il cui innegabile rimando alla passione di Cristo ne fa una realtà unica dal punto di vista religioso, con grandi potenzialità dal punto di vista ecclesiale, quindi di spiritualità, per la pastorale, per la catechesi, ma anche capace di suscitare l'interesse intellettuale degli studiosi di tante discipline, indipendentemente dalla loro formazione e dal loro credo. Nella commissione scientifica del nostro Centro Internazionale di Studi sulle Sindone siedono più di 20 persone di religioni diverse, di convinzioni diverse relativamente alla sindone, ma unite dal fatto che sono personalmente degli scienziati, dei ricercatori, degli storici che applicano le metodologie che normalmente usano nel loro lavoro allo studio della sindone, senza preconcetti, ma con l'unico scopo di cercare di avvicinarsi sempre di più all'origine di questo che, indipendentemente da tutto, è un reperto straordinario e unico al mondo. Vedete quindi che il concetto dell'autenticità, della cosiddetta autenticità, anche se il termine è fuorviante, è abbastanza pesante nel rapporto con la sindone. E allora c'è un fatto molto particolare, che questo concetto, questa così che io chiamo un'ossessione dell'autenticità, dovrebbe essere messa un po' da parte proprio perché non ci libera nel momento in cui indaghiamo su questo lenzuolo e sulla sua origine, perché si rischia di fare una ricerca già orientata verso un determinato fine, dire che è la sindone di Cristo a negare che è la sindone di Cristo. Noi invece intendiamo approfondire nel modo più scientifico possibile. Ora, io mi occupo della storia della sindone e purtroppo per molto molto tempo la storia della sindone è stata affrontata con l'intento di utilizzarla come una delle leve proprio relativamente a questa autenticità, cioè la sindone. La storia della sindone mi porta direttamente al sepolcro di Cristo. La storia della sindone impone di negare questa possibilità e di farla risalire semplicemente al Medioevo. Questo non è corretto, non è corretto per una serie di motivi, ma soprattutto perché le risposte che chiediamo circa l'origine non riusciamo a trovarle attraverso una catena di eventi storici che mi riporti fino al sepolcro. Purtroppo questo non esiste praticamente per quasi nessuno degli oggetti che sono esposti nei nostri musei, per cui nascono poi le attribuzioni, nascono tante ricerche. Quindi noi però, avendo l'oggetto, chiaramente dobbiamo aspettarci delle risposte dall'approfondimento e dallo studio dell'oggetto. Ma la storia allora a cosa serve? Questa è una domanda che io mi sono posto per molto tempo e che poi, alla quale poi ho cercato di dare una risposta cercando un po' di individuare un nuovo filone di ricerca storica, di tematizzazione storica. E sono partito da questo presupposto. Allora, la sindone, abbiamo detto, è una immagine, no? Soprattutto finora siamo arrivati a questo. Ma una immagine, quando è che esplica la sua funzione nel momento in cui è vista o nel momento, come nel caso vostro, si dà la possibilità di comprenderla nella propria mente e di farne un oggetto in qualche modo proprio e di capirne il significato e di capirne il valore. Quindi da una parte la sindone ha bisogno di tutti noi, ha bisogno di gente che la guardi. Una bella fotografia, un bel quadro, un bel film, non ha nessun valore se sono chiusi in una cassaforte dove nessuno li può vedere o conoscere. Ma qui c'è qualcosa di più. Perché? Perché tanto interesse nei confronti della sindone rispetto a tante altre cose? Ma per una ragione molto semplice. Perché dietro la sindone c'è la figura di Cristo. Lo diceva già anche Delage, se si trattasse dell'impronta di un faraone, di un Sargon, di un qualche personaggio storico, non ci sarebbe né così tanto interesse né così tanta polemica. Se voi aprite Google e andate e mettete sindone, Shroud, eccetera, vi sfido a raggiungere la fine dei risultati. Io non ci sono mai riuscito. Ecco, questo è per dirvi l'interesse. Quindi, la sindone come mediatore del rapporto tra coloro che la guardano, la comprendono, e la figura di Cristo, che è il rimando anche dal punto di vista religioso, a mio avviso è quello che giustifica una ricerca storica sulla sindone, cioè come gli uomini si sono rapportati con questa immagine e con quello che essa rappresenta. Che cosa questa immagine ha rappresentato per gli uomini di diverse culture, di contesti sociali, economici, culturali, religiosi completamente differenti. Solo così si riesce a comprendere il ruolo che la sindone ha avuto nella storia. Quindi non tanto una storia della sindone, ma la sindone nella storia. Nella più grande storia non è un oggetto extra storico che è passato così senza nessun riferimento. La sindone deve essere compresa nel rapporto che ha avuto con gli uomini e nel rapporto che gli uomini hanno avuto con essa e attraverso essa con Cristo e con la loro pietà. Quindi noi oggi viviamo questa esperienza come la vissero milioni di uomini prima di noi. Ripercorrere la storia della sindone vuol dire capire come abbia, come vi dicevo, passato tantissimi contesti, portando sempre lo stesso messaggio, che è quello del riferimento a Cristo. La storia della sindone non serve ad autenticare la sindone, ma a capire la sindone. Quindi la storia della sindone è in realtà una storia di pietà e devozione che continua ancora oggi. La storia dunque non ci insegna da dove arriva la sindone, ma ci insegna come andare alla sindone. Io ho diviso la storia della sindone in alcuni periodi. Allora, innanzitutto, e qui entriamo in medias res, ovviamente se postuliamo come una delle ipotesi il fatto che si tratti di un lenzuolo usato per la sepoltura di Cristo, deve avere una storia orientale. Poi c'è una storia occidentale, ma la storia orientale purtroppo non ci dà grandi notizie. Ci dice soltanto che ben presto si cominciarono a conservare e venerare delle reliquie del Cristo, uomo, Dio, ma anche uomo, che quindi è stato, questo paradosso della fede cristiana, ha vissuto con gli uomini, pur essendo Dio, come uomo, e quindi ha lasciato delle tracce. E tra queste tracce si parla ben presto del fatto che fosse stato conservato il suo corredo funerario. Nel VI secolo comincia ad apparire un volto di Cristo. Perché? Perché una volta che le grandi contese teologiche su chi era Cristo, risolte con il fatto che fosse vero Dio e vero uomo, allora si è posto il problema anche di dire: ma che aspetto aveva quest'uomo? Ed ecco che appaiono queste prime immagini di Cristo. Nel 1204 c'è a Costantinopoli la notizia di un lenzuolo che contiene un'immagine. Quindi quelle prime due notizie, la conservazione dei lini funerari, tra cui la sindone, con il fatto che ci fosse un'immagine di Cristo, quindi la possibilità che esistesse una sindone, unendo le cose figurata, viene in qualche modo testimoniata a Costantinopoli. Dopo Costantinopoli non abbiamo più notizie, ma teniamo conto che ci sono molte teorie. Alcuni hanno detto che sono stati templari, altri parlano di un passaggio in Grecia. In realtà, come vedremo tra poco, è tutto molto, molto dubbioso. Quello che è sicuro è che la sindone che oggi è a Torino è la stessa che compare in Francia, a Lirey, vicino a Troyes, circa 160 chilometri a sud-est di Parigi, in mano a una famiglia feudale. È un periodo in cui la sua presenza è meramente tollerata. Nel 1453 passa in mano ai Savoia e quindi abbiamo il periodo di una presenza accolta e di un culto ammesso. Nel 1578 arriva a Torino e con la riforma cattolica la sindone diventa uno strumento importante per la catechesi cattolica. E dal 1898 con la fotografia iniziano gli anni della scienza. Ora, in questo primo millennio, come vi ho detto, la sindone di Torino non ha una storia, cioè non abbiamo nessun documento che ci consenta di identificare il lenzuolo oggi a Torino con quello o quelli di cui si parla si accenna nel primo millennio, compreso quello di Costantinopoli. Vi ho detto che ad un certo punto appare un volto. Ora, curiosamente, questo volto, ritenuto miracoloso, all'origine c'è una leggenda di un rapporto tra Gesù e il re di Edessa, eccetera, eccetera, questo volto ha le caratteristiche che hanno molti altri volti e icone e che sono abbastanza comuni e compatibili con la sindone. Ma qui lascio la parola a Nello, che dal punto di vista scientifico vi chiarisce come può essere questa identità o somiglianza, per meglio dire. Nello, ci sei?
Sì, ci sono. Stavo ormeggiato male. No. Dire che la somiglianza di due volti è difficile da determinare in modo inequivocabile. È uno degli argomenti dei quali si discute nei tribunali quando c'è l'autore di un reato ed un indagato e si vuole mettere in evidenza l'autore del reato con l'indagato. In questo caso noi dovremmo mettere in relazione il volto che appare, la morfologia di un volto che appare sul telo sindonico con i volti che possono comparire come icone a partire dal VI secolo in avanti, e compaiono anche in monete, compaiono in rappresentazioni grafiche. Ora, il volto è caratterizzato dal fatto che devo mandare in condivisione, spero però di riuscire a farlo, l'ho già mandato in condivisione, non ancora, share screen, quindi devo fare questo, vediamo dove è finito, eccolo qua, share. Ecco, un volto lo caratterizzo in che modo? Lo caratterizzo dandole una forma. Le classiche morfologie di un volto sono queste 10 che vi sto rappresentando, che vi sto mettendo in evidenza, ma sono morfologie che posso descrivere in questo modo. Una morfologia ad ellisse, ve ne dico soltanto 2 o 3 perché sono quelle che ci servono, una morfologia ad ellisse, una morfologia di tipo ovale, una morfologia ovale invertita, come fosse un uovo invertito, e una morfologia quasi circolare, un uomo paffutello. Se osserviamo il volto della sindone, lo possiamo descrivere, di primo acchito ci viene in mente una morfologia di tipo ellittico. E quindi queste rappresentazioni che in qualche modo si devono ispirare alla sindone dovrebbero dare delle rappresentazioni del volto sindonico il più possibile vicino ad una ellisse. Ma c'è qualcosa di più. Un'ellisse, pensate che la possiamo allungare o allargare, quindi è sempre un'ellisse, ma è o più allungato o più allargato. E sulla sindone com'è questa ellisse? Soddisfa qualche particolare requisito? Ebbene sì. E i requisiti che soddisfa il volto sindonico nascono dai numeri di Fibonacci che determina il numero aureo. Non vi faccio una lezione di matematica, non abbiate paura. Però è interessante vedere come il volto sindonico assuma delle caratteristiche, abbia una morfologia di tipo ellittico, ma di tipo ellittico che soddisfa il numero aureo. E che cos'è il numero aureo? Fino a poco tempo fa sulla molla antonelliana avevano rappresentato i numeri di Fibonacci che sono così fatti. Se potete procurarvi anche un foglio A4, ci servirà successivamente, se non l'avete potete anche utilizzare un fazzoletto di carta, perché poi faremo delle piegature della sindone. Per ora, se avete un pezzo di carta e una matita, potete scrivere facilmente i numeri di Fibonacci che sono i seguenti. 1-1 sono i primi 2 numeri di Fibonacci, il terzo è 2. Adesso proseguo facendo così, 2 più 1, 3. 3 più 2, quindi il numero che ho ottenuto lo sommo con quello che lo precede e diventa 5. 5 più 3, 8. 8 più 3, 13 e così via. Quindi i numeri diventano 13, 21, 34, 55. 33. E avanti di questo passo. Adesso cosa ne faccio di questi numeri? Voi sapete che per caratterizzare una morfologia devono essere definite certe proporzioni. Perché quindi finito che vi sto mettendo in evidenza e i numeri che vi sto
hai dei problemi di audio.
8, ho visto che la segnalazione è ritornato perché mi ha detto che ero un po' instabile.
Adesso ti sentiamo.
Adesso non più. Allora, 3 diviso 2
Continuiamo a non sentirti, Nello, è molto male.
Non mi dà nessun simbolo di... Che strano, mi avvicino un po' di più al, micro, al, al computer. Ad un rapporto che vale 1,6 e poi continua a essere 1,6 e 1,6 e 1,6 e così via. Questo numero è un numero particolare, è un numero divino, è un numero aureo. E cosa ce ne facciamo di questo numero aureo? Torniamo alla sindone. Questa è la schematizzazione di un volto ellittico, quindi ho messo in evidenza un'ellisse e i due assi fra loro perpendicolari e sono caratterizzati da due numeretti. Quello orizzontale che va da zigomo a zigomo vale 1. Quello verticale che va dal mento, dall'uniatium all'apice del capo vale...
Nello, non ti sentiamo.
Ti abbiamo di nuovo perso. Non ti sentiamo, Nello.
Sì.
Nello, niente, niente, non ti sentiamo. Ho sentito. Nello, sei scomparso.
Di esserci, sentite?
Sì. Adesso sì. Speriamo.
Sì.
No, continuiamo a sentirti andare e venire, Nello.
Segnare i misteri. Di avere. Riprovo, adesso sentite?
Sì, sì, adesso sì.
Allora, nella, mi chiedo se nella sindone valga il rapporto aureo. Cioè mi chiedo se il volto della sindone abbia una morfologia ellittica, ma un'ellittica particolare, un'ellittica che soddisfa questa proporzione, che viene indicata come proporzione divina, come se fosse una, come se fossero delle fattezze particolari. E così è il volto della sindone messo in relazione con i numeri di Fibonacci che vi ho definito prima, soddisfa perfettamente la sovrapponibilità. Cioè il volto sindonico non è un volto che abbia una morfologia ellittica qualunque, ma una morfologia ellittica che sta nella proporzione 1, se 1 è la larghezza, 1 è 60 e 61 e 1 è 618 è l'altezza. Allora, quante di queste rappresentazioni troviamo nei secoli? Beh, troviamo generalmente il volto di una rappresentazione di Cristo che è leggermente allungato, ma non è ellittico come vi ho detto. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire, non so cosa voglia dire in realtà, ma vuol dire che c'è stata una rappresentazione del volto sindonico che ne ha fatto una forma in qualche modo allungata, ma non così vicino alla realtà. C'è stata, cioè, una interpretazione che mancava dell'effettiva visione diretta approfondita del telo sindonico, perché nel sindone c'è questa particolarità. Provo a cedere, siccome hai parlato delle immagini, Gianmaria, vuoi andare avanti ancora col volto? Io intanto vedo se riesco a migliorare l'audio.
Va bene, allora se ti scolleghi.
No, non mi scollego, ma cerco di
vedere. No, no, se ti scolleghi il video e lo schermo, la condivisione, così lo condivido io. Ecco, lo vedete?
Sì, vediamo.
Perfetto. Allora, Nello quindi vi ha detto come effettivamente, pur non essendoci il... Scusate che ho fatto una sciocchezza perché ho detto partire dall'inizio, invece no. Dicevo, Nello vi ha praticamente chiarito come... le raffigurazioni che dal VI secolo si vengono codificando del volto di Cristo tra tutta una serie di altre tipologie di raffigurazioni che hanno accompagnato la storia dell'iconografia di Cristo, e di questo, se volete, ne possiamo parlare a lungo un'altra volta. Comunque, il volto della Sindone ha in comune con queste raffigurazioni, a partire dalla raffigurazione del Mandilio, che sembra essere una delle più antiche, ha in comune tutta una serie di tratti che sono, oltre che le misure, i capelli lunghi, la barba, il volto ovale con quelle caratteristiche. Cosa vuol dire questo? Vuol dire tutto e vuol dire niente. Vuol dire comunque che c'è una continuità. E quello, quando io dico che nel primo millennio la Sindone di Torino non ha una storia ma partecipa di una storia, vuol dire che la Sindone è in qualche modo un punto di arrivo di tutta una ricerca visiva e spirituale del volto di Cristo. Una ricerca che è proceduta dal VI secolo, siamo andati avanti con tante altre immagini, con tante altre figure, con tante altre raffigurazioni. Pensate a quelle che erano le raffigurazioni che partono dall'XI-XII secolo sui veli liturgici ortodossi ancora oggi utilizzati, gli epitafi, dove c'è una figura di Cristo posta esattamente nelle condizioni sindoniche, con un'unica differenza, che mentre la figura sindonica è completamente nuda, tutte queste raffigurazioni hanno una immagine, un telo, qualche cosa che copre le parti più intime per rispetto nei confronti del Cristo. Quindi questa è un'altra caratteristica. Comunque, quello che dicevo è che la Sindone è il punto di arrivo di una ricerca che gli uomini hanno fatto per arrivare a identificare le fattezze di Cristo. Dopo la comparsa della Sindone, se ci pensate, non c'è più stato nulla di così perfetto e immediato come la Sindone. E ancora oggi, da molte parti, in molte cose, sì, quando si vuole fare riferimento al volto di Cristo, si fa riferimento al volto della Sindone, anche nella pittura. Ecco, quindi in qualche modo il collegamento che c'è tra quelle immagini, quegli oggetti del primo millennio e la Sindone che compare nel 300 è una ricerca devozionale, è una ricerca dettata dalla pietà dei credenti che vogliono vedere, vogliono dare una risposta a quella invocazione del salmista: il tuo volto, o Signore, io cerco. Ora, nel 1204, come vi dicevo, c'è la notizia da parte di un crociato, della quarta crociata, una crociata disastrosa che era partita per andare a combattere l'Islam in Egitto e poi è stata abilmente sviata dai veneziani, che avevano i soldi, avevano le navi, a tutelare gli interessi veneti, quindi prima a riconquistare Zara e poi andare a rimettere sul trono di Costantinopoli lo spodestato imperatore. Fu un disastro, nel senso che la crociata non arrivò mai in Egitto, perché in seguito a una serie di eventi, prima rimisero l'imperatore, poi una rivolta popolare scacciò l'imperatore e mise un usurpatore. Allora i crociati, che erano ancora alle porte di Costantinopoli e che entravano e uscivano dalla città, che avevano ammirato, eccetera, diventano di colpo nemici e conquistano la città. Fu un po' una strage, poi ci fu un incendio che distrusse buona parte di Costantinopoli e ci fu una razzia di beni immobili sacri che dilagò nell'Occidente. Se voi pensate che la famosa quadriglia dei cavalli di San Marco a Venezia arriva da Costantinopoli, così come un sacco di altri pezzi di decorazioni, eccetera, che andarono a costruire poi l'aspetto che ha oggi la Basilica di San Marco a Venezia. Tra queste cose, un crociato dice che c'era anche una sindone in cui si vedeva tutta la figura di Cristo che veniva esposta ogni venerdì e che poi scomparve. Non ce ne dà una descrizione tale da poterli identificare con la sindone di Torino, però ci dà una notizia che è interessante, cioè che poteva esistere effettivamente una immagine di Cristo su di un lenzuolo. Come sarebbe arrivato in Occidente? Beh, questo è un problema che, come vi ho detto, è stato dibattuto. A un certo punto qualcuno ha ipotizzato la presenza dei Templari, non la stiamo qui a far lunga perché dovrei raccontarvi la storia dei Templari, di questo ordine monastico, guerriero, una caratteristica che soltanto in questo Medioevo poteva prendere corpo, e non sono gli unici perché ci furono altri, erano in pratica quelli che hanno portato a delle conseguenze particolari la crociata, quella che, come sapete, ormai viene definito un pellegrinaggio armato, e loro, questi ordini come i teutonici, come i giovanniti, che poi diventerà Malta, come i templari, appunto, erano dei monaci che combattevano per difendere i pellegrini che si avviavano sulle strade aperte dalle crociate. Però i templari con la sindone, vi posso dire con contezza storica, ed è il mio convincimento dopo aver studiato molto, non hanno assolutamente nulla a che fare, almeno dalla documentazione prodotta e che oggi conosciamo. Potrebbe essere passata dalla Grecia, dove ci sono anche notizie del fatto che la sindone fosse stata portata in Grecia, e dove hanno dei rapporti delle famiglie francesi, tra cui una famiglia che si chiama Charny. La famiglia Charny, che ci risulta essere i primi possessori della sindone in Europa. E perché possiamo fare questa affermazione e dire che si tratta della stessa sindone che è oggi a Torino? Ma sostanzialmente per due motivi: per l'esistenza di una serie di documenti che testimoniano una bella diatriba che nasce subito intorno alla sindone, accompagnati però questa volta da un'immagine, perché è stato ritrovato un medaglione di pellegrinaggio e poi dopo anche un calco per la fusione del bronzo del medaglione con alcune differenze, che raffigura esattamente la sindone. Si tratta di un pezzetto di piombo di una larghezza di 6 centimetri per 5, 5 e mezzo, purtroppo monca sulla sommità, che raffigura due prelati che tengono in mano la sindone, pensate, tutto scolpito in quei piccoli 6 centimetri, e quindi si vede la figura anteriore, la figura posteriore un po' bambocciante, si vede bene il tessuto a spina di pesce, e sotto ci sono gli stemmi della famiglia degli Charny e della famiglia della moglie, la seconda moglie di questo Geoffroy de Charny, cavaliere molto importante, che erano i possessori della sindone. In questo periodo, come vi ho detto, non fu semplice la vita della sindone. Fu una presenza meramente tollerata. Perché? Perché subito alla sua comparsa si scatena una polemica. Da dove arriva quel lenzuolo? Perché ce l'ha questa famiglia, di cui questo cavaliere è un cavaliere importante, ma la famiglia, è importante lui, ma la famiglia non così, così tanto. In un periodo difficile, siamo in un periodo in cui imperversa da quelle parti la cosiddetta guerra dei cent'anni, che vede i francesi contro gli inglesi e poi dopo anche francesi contro francesi, eccetera, eccetera. La gente corre perché la gente dell'epoca è avida di andare a vedere questo lenzuolo. Sono delle prime ostensioni, poi le estensioni cessano intorno al 1356, 57, 58, insomma, non so con sicurezza. Intanto muore il capofamiglia gloriosamente nella battaglia di Poitiers, facendo scudo col suo corpo al re di Francia. La sindone viene ritirata e viene riproposta intorno al 1389-90 e lì scoppia la contesa vera e propria. Il vescovo di Troyes dice: no, questa sindone non può essere autentica, quindi toglietela, portatela via. Si rivolge al re di Francia, si rivolge al Papa. Nel frattempo c'è stato il grande scisma d'Occidente, quindi il Papa a cui si rivolge è quello dell'obbedienza dell'area, e quindi è il Papa di Avignone, che poi diventerà antipapa, ma in realtà al momento è Papa effettivamente, perché è stato eletto da dei cardinali. E lì si è una questione che non finisce più. C'è un aneddoto abbastanza divertente, perché ad un certo punto il re di Francia ordina la requisizione del lenzuolo e si è conservata la relazione che fa il balivo, diciamo il capo della polizia, che è andato a cavallo, partito da Troyes, a cavallo con i suoi armigeri per recuperare la sindone. Arriva alla chiesa il giorno in cui doveva esserci un'ostensione, c'è tanta gente fuori, si fa riconoscere, bussa alla porta e dice: devo prendere la sindone. I canonici dicono: ma noi non possiamo dargliela perché non abbiamo le chiavi ce le ha il signore del luogo. E allora andate a chiamare il signore. Beh, ma il signore non è che si può far venire giù così per vostra cosa, ma noi veniamo in nome del re e adesso lo andiamo a cercare. Allora uno parte, va a cercare, intanto la gente continua a rumoreggiare, questi sono lì, i canonici dicono: non si può aprire, quella è la porta del tesoro, ma non si può aprire. E qui era sopra sotto, nel frattempo il signore non si trova, si va, si viene, finché a un certo punto, e lo dice bellissimo nel suo testo il balivo, dice: ad un certo punto era arrivato mezzogiorno, era ora di andare a mangiare, per cui ce ne siamo andati tutti a mangiare, abbiamo messo il nostro sigillo e abbiamo poi messo virtualmente nelle mani del re la sindone e se ne sono andati. Quindi hanno lasciato tutto come stava. La questione poi si trascina, ci sono degli interventi del Papa che in qualche modo salvano la presenza della sindone come immagine e non come reliquia, ma fatto sta ed è che la sindone rimane nelle mani della famiglia, che a un certo punto la ritirano dalla chiesa, rimane l'ultima discendente di Geoffroy, la figlia del figlio, che si chiamava anche lui Geoffroy, che è il cavaliere che non si riusciva a trovare, e questa rimane vedova due volte, rimasta vedova la seconda volta senza figli, prende con sé la sindone e tutte le reliquie e i tesori della Chiesa che aveva ritirato per sicurezza e comincia un po' a vagare per l'Europa cercando probabilmente una soluzione per passare i suoi ultimi anni, considerato il non facile ruolo di una donna in questo tardo Medioevo, sola, aiutata da un fratellastro, con un irrequieto cavaliere legato anche ai Savoia, legato in modo un po' particolare ai Savoia, che è una specie di figliastro, e vaga portandosi dietro la sindone, inseguita dai canonici che la convocano davanti a tutti i tribunali possibili e immaginabili. Lei restituisce le altre reliquie, ma tiene la sindone e gli altri oggetti, ma tiene la sindone, finché approda alla corte dei Savoia nel 1453, alla quale erano stati legati sia il padre che il suo marito come cavalieri dell'ordine dell'Annunziata, e com'è come non è, in cambio di tutta una serie di scambi, favori, anche in considerazione dei guai che aveva combinato questo figliastro e dei rapporti con i Savoia molto difficili, eccetera, insomma, lascia la sindone ai Savoia. Da questo momento comincia la storia grande della sindone, perché non è più nelle mani di un piccolo feudatario, ma è nelle mani di una dinastia, non certo in un momento di grande ascesa, anche se c'era appena stato Amedeo VIII, che era stato anche antipapa. Il figlio riceve la sindone a Ginevra, tacita in qualche modo i canonici, che comunque continueranno ancora a cercare tutti i momenti in cui c'è una crisi dello Stato sabaudo, si infilano, si incuneano dentro nel tentativo di convincere il re di Francia a far restituire la sindone, ma non c'è nulla da fare. I Savoia la portano un po' in giro quando sono come corte itinerante, poi dal 1506 definitivamente viene posta nella Sainte-Chapelle di Chambéry e viene dotata dal Papa di un ufficio e di una messa propria. Ora, questo è stato frainteso, non vuol dire che la Chiesa, concedendo l'ufficio e la messa, abbia autenticato la sindone. Semplicemente ha preso atto del rilievo che la sindone ha a livello popolare ed evidentemente anche dinastico, e quindi, come quasi sempre capita, ha trovato il modo, attraverso una liturgia, di organizzarne il culto in modo che non avesse delle deviazioni o delle stranezze. Le letture, i salmi, le invocazioni portano appunto a coinvolgere le persone e a condurle al punto essenziale, cioè alla meditazione della passione di Cristo attraverso la sindone. Quindi in questo momento, da un culto tollerato, come abbiamo detto prima, come immagine e non come reliquia, per carità, si arriva ad una presenza accettata e a un culto ammesso. Quindi il rapporto che noi vediamo nella storia è sempre questo, tra immagine e reliquia. In questo primo periodo, nel primo periodo che abbiamo visto prima, trionfa l'immagine, si salva solo perché immagine. In questo momento si ammette anche la possibilità che essa sia una reliquia. A Chambéry ci sono le ostensioni e la sindone in qualche modo, e poi lo diventerà soprattutto con il periodo dell'assolutismo, il periodo di Emanuele Filiberto, diventa la reliquia della dinastia. Cosa vuol dire? Vuol dire che la dinastia vede, ma come succede per tante altre dinastie europee, vede nel possesso di una reliquia la benevolenza di Dio che in qualche modo legittima il loro potere. Voi sapete che allora il potere era solo nelle mani di Dio. Il principe governava, era l'unto del Signore per volontà di Dio. E quindi il fatto che avesse una reliquia era un fatto importante perché dimostrava la benevolenza di Dio, la benevolenza superiore nei confronti della dinastia. Dall'altra parte gli obbligava anche, come non mancheranno di ricordare, grandi santi come San Carlo Borromeo e il Beato Sebastiano Valfre, diventa anche, e tanti altri predicatori, diventa anche un obbligo morale di essere il vero principe cristiano. Purtroppo nel 1532 scoppia un grave incendio dalla quale la sindone è salvata proprio per un pelo. Il castello e la cappella di Chambéry ebbero tanti incendi. Questo non fu probabilmente uno dei più gravi, ma è passato alla storia proprio per la questione della sindone. La nostra idea è che la sindone viene salvata dal fuoco da un piccolo gruppetto dove ci sono un fabbro, un francescano, e che si gettano coraggiosamente tra le fiamme e salvano il lenzuolo. Poi ci si ricamera sopra, Emanuele Filiberto Pingone, quelli che sono torinesi hanno forse sentito dire dai loro vecchi Musu Pingun, no? questo personaggio che grazie al libro di Luigi Gramegna, che era lo storico di corte, è diventato un po' una macchietta. Ricordo che mia nonna, perché faceva lo storico di corte, ma anche quello che si chiamava l'antiquario, cioè in un momento in cui a Torino si scavava per costruire la nuova città ducale, saltavano fuori di tutte lapidi, eccetera, eccetera, che lui religiosamente andava a raccogliere e portava a casa sua, in quel cortile della casa che ancora oggi esiste. E un po' nel modo popolare, ad un certo punto, è diventato un po' una macchietta che poi, ripeto, è stata nel libro di Gramegna, è stata in qualche modo codificata. Ma mia nonna, mi ricordo che quando io da ragazzo mi alzavo all'alba per andare al Balloon a cercare libri o cose di questo genere, chi non è torinese, non sa, cioè il Balloon era il mercato delle pulci, il vero mercato delle pulci di Torino, che apriva verso le 4:30-5 del mattino, e se volevi trovare qualcosa di bello e di importante dovevi andare a quelle ore lì. E poi tornavo a casa con libri, con robe varie, eccetera, e mia nonna mi diceva, in piemontese, poi traduco, Arlussi torna con un suo anticaio in Musu Pingun, guardalo qui di nuovo con le sue carabattole di Musu Pingun. E io subivo questa cosa, ma per dirvi come la traduzione. La sindone venne salvata, ma con alcuni danni. E adesso Nello vi farà fare una prova di come i danni si sono verificati sulla sindone.
Ho provato. Mi sono collegato.
Nonello, adesso hai un eco che sembri...
No, perché avevo due collegamenti.
Ah, ecco, no, perché...
Adesso dovresti sentirmi, ma non posso farvi vedere le slide, ma non importa. Però devo parlarvi dei danni subiti dalla sindone nell'incendio di Chambéry. E questi danni si possono spiegare mettendo in evidenza come la sindone era ripiegata allora. Se avete la possibilità di procurarvi un foglio di carta formato A4, bene, altrimenti, e magari anche un paio di forbicine per tagliarsi le unghie. Se non avete questa possibilità, io vi dico come fare, come piegare questo foglio, e poi proverete più tardi quando ci finiremo il collegamento. Ma se siamo in tempo reale, che cosa dobbiamo fare? Beh, la sindone ha delle dimensioni che ha detto Gianmaria, cioè 4,41 per 1,13, quindi il rapporto è circa 1 a 4. 4 è la lunghezza e 1 è l'altezza. Se prendiamo il foglio di carta e supponiamo di avere un foglio in formato A4, lo dividiamo a metà, otteniamo una sorta di rettangolo come era presentato nella sindone. Il rapporto non è esattamente 4-1, ma quello che voglio mettere in evidenza è come fortunatamente la piegatura fatta del telo sindonico abbia salvato fondamentalmente l'immagine impressa sul telo. Per fare riferimento, quindi, se abbiamo questo pezzo di carta, possiamo vedere la parte bassa è quella verso di noi e la parte alta è quella opposta. Poi c'è la sinistra e c'è la destra. Come devo piegare per piegarla per far sì che simuliamo la piegatura della sindone quando era a Chambéry? Prendo la parte bassa e la riporto in alto. Piego, passo le dita in modo tale da evidenziare bene il solco che deve formarsi, e questo è il primo passo della piegatura. Poi prendo la parte alta e la ribalto in basso, e di nuovo, se state lavorando con la carta lo potete fare immediatamente, altrimenti lo farete successivamente. Passo un po' le unghie per dare l'idea di come sia stata fatta questa piegatura. Adesso con questo foglio in mano cosa faccio? Prendo la parte sinistra e la piego di nuovo a metà, quindi la sinistra la porto sulla destra, di nuovo premo per fare un solco nella carta, e adesso prendo la parte destra e la porto sulla sinistra, di nuovo la piego a metà. Faccio in modo di creare una forte piega. Adesso questo rettangolino che ho ottenuto è la parte più difficile, questa la devo piegare in tre parti, quindi devo prendere la parte sinistra e ripiegarla un po' in modo tale da coprire un terzo di tutta la lunghezza. Premo, poi prendo la parte destra e la riporto sopra. Ho ottenuto così un blocchetto che è la sindone ripiegata, un blocchetto di carta. Questo blocchetto ha un vertice in alto a sinistra, un vertice in alto a destra, un vertice in basso a sinistra e un vertice in basso a destra. Se adesso prendete le forbicine di cui vi ho detto di munirvi e tagliate il corner in alto a sinistra, avete ottenuto i buchi che sono presenti nella sindone. Apriamo il pezzetto, io non so se l'avete fatto in tempo reale oppure no, comunque se non l'avete fatto in tempo reale lo farete. Aprendo questo pezzetto di carta che vi ho fatto ripiegare, trovate, e lo sentite anche nella spiegatura che stiamo facendo in questo momento, che ci sono i 48 pezzetti di sindone che hanno una dimensione di circa 36 per 28 centimetri all'incirca. E spiegando il foglietto, se avete seguito bene le istruzioni, vedete che ci sono due linee di di buchi, 4 buchi nella parte superiore e 4 buchi nella parte inferiore. E questa configurazione, questa morfologia, questi buchi, per fortuna sono finiti lì per via della piegatura della sindone, così come vi ho detto, in 48 parti, ma 48 parti con la metodologia che ho indicato, perché se le piegate in modo diverso, i buchi, ahimè, possono finire addirittura nella parte centrale del telo. Questa piegatura era la piegatura, verosimilmente, notate bene che verosimilmente i medici legali, per verosimilmente i medici legali intendono che era così, perché è stata studiata da un salesiano che è Tonelli, e la sua simulazione, la sua sperimentazione porta effettivamente a dire che la sindone doveva essere piegata in questo modo quando era a Chambéry. E si è salvata, nonostante le ingiurie che ha subito, per il fatto che fosse piegata proprio in questo modo. La stessa piegatura poi è stata utilizzata anche per il trasporto della sindone da Chambéry a Torino in una cassetta, le cui dimensioni potete immaginare che non siano leggermente superiori ai 40x30 centimetri, e quindi Gian Maria mi sta aiutando a trovare la cassetta, spero che ce l'abbia, perché e quindi era facile da trasportare perché le misure erano molto contenute e quindi potevano stare in una cassetta che poteva passare inosservata. La sindone quindi viene trasferita da Chambéry a Torino e siamo nel 1578 e qui ci rimane fino ad oggi con altri eventi che l'hanno interessata, eventi che riguardano altri incendi. Ma prima di arrivare all'incendio voglio ricordare un particolare che è questo. Quando la sindone è stata ostensa per fare la prima fotografia del 1898, bisognava costruire il supporto per l'ostensione. Le misure della sindone, come vi ho detto, sono 4,40x1,10 circa. Adesso facciamo il giochetto del passaparola. 4,40x1,10, 4,40x1,10, 4,10x1,40, 4,10x1,40. Le misure riportate in modo non corretto, 4,10x1,40, sono arrivate a chi doveva costruire il supporto per l'ostensione del 98. E quindi è stato costruito un supporto di 4,10x1,40. Quando però si hanno dovuto sistemare la sindone, si sono resi conto che mancavano 30 centimetri di larghezza. Allora non c'era più tempo per costruire un'altra teca ostensiva, e che cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che fa solitamente una massaia, che ripiega la sindone. Quindi sulla foto, la prima foto ufficiale di secondo Pia della sindone, manca un pezzetto del telo perché era stato ripiegato per oggettive necessità di doverla ostendere senza avere la possibilità di ricostruire la teca in tempi rapidi per dar via all'ostensione.
A sì, qui siccome vi avevamo promesso anche degli aneddoti, qui c'è un aneddoto interessante perché ho ritrovato un verbale nel quale si racconta la preparazione di questa ostensione. È descritto dal cerimoniere di corte, il quale, dopo tutta una serie di questioni molto irritate per gli scontri che avevano con i cappellani ducali, perché i canonici del Duomo non potevano salire la scala della cappella, mentre i cappellani palatini non potevano sorpassare le scale, il fondo delle scale della cappella, e lì avveniva lo scambio della sindone tra i cappellani palatini e il i canonici, ma quella volta si, siccome l'ostensione alla frase di sotto, si preparò il tavolo, e come dice Nello, c'è stato il problema che si sono trovati, lo stesso Lessindon era più corta il telaio, allora l'hanno ripiegato. Però che cosa è successo? Che tutti si sono scatenati. Allora io una volta, guardando la Sindone, ho visto una roba strana, ho visto un piccolo una piccola ammaccatura rotonda con nel centro un buchino con dei segni di ruggine. Ho detto, ma guarda che roba strana, sembrano dei chiodi o delle puntine da disegno, perché il tondino è piuttosto grande. Poi ho trovato quel documento. È successo che per fissare la Sindone si sono appropriati di delle puntine da disegno e hanno piantato le puntine da disegno nella parte ripiegata della Sindone, che erano i piedi, eccetera. E tutti si lanciavano a mettere puntine, tanto che a un certo punto questo cerimoniere si è dovuto mettere a urlare di andare via tutti, perché stavano facendo uno sfacelo. E infatti oggi le vediamo ancora, questi segni delle puntine, che pensate, in 8 giorni, quindi vi dà il polso delle condizioni del Duomo, dove passarono tantissime persone in 8 giorni, un numero spaventoso di persone, e dell'umidità che c'era, perché queste puntine da disegno in 8 giorni sono arrugginite, hanno lasciato un segnetto di ruggine sulla Sindone. Questo per dire, oggi noi facciamo grande attenzione, ma non sempre è stato fatto così. Ritorno indietro un attimo, ma molto molto rapidamente, per dire che da quando la Sindone a Torino, il culto davvero è promosso, ci sono le grandi ostensioni con tanti vescovi, le ostensioni del 4 maggio, le ostensioni per i matrimoni, che sono quel segno della legittimazione dinastica, eccetera, che portavano a Torino moltissime persone. Un momento importante è la costruzione della Cappella della Sindone. Io non so se voi come associazione siete già andati a visitare la cappella. Oggi merita sicuramente, anche perché l'altare è stato restaurato. Se non l'avete fatto, credo sarebbe bene poi organizzare, cercando appunto di darvi la possibilità anche di comprendere questo ambiente così particolare. Ha una caratteristica la Cappella della Sindone, ricorda per certi versi una pagoda indiana, questo perché forse Guarini vedeva i disegni che arrivavano dai suoi confratelli missionari. La cappella è costruita sul coro del Duomo, metà sul coro del Duomo e metà sul Palazzo Reale. È più alta della cupola del Duomo, quindi è un punto di riferimento, però è molto simbolico questo inserimento, perché significa che il Guarini e chi per esso, eccetera, hanno voluto fare questa costruzione, al centro della quale è conservata la Sindone, altare d'Ertola, che è il punto di snodo e di passaggio dall'area del potere terreno e civile, Palazzo Reale, all'area del potere spirituale e divino, che è il Duomo. Quindi la Sindone, veramente messa lì, rafforza quel tema che vi ho detto di legittimazione. Per andare dal Palazzo Reale al Duomo, se vuoi, si passa attraverso la Sindone, e viceversa è il legame tra il trono e l'altare. Questa è la caratteristica della Sindone, poi è stata illustrata in tanti modi, anche ci sono anche pochissimi ex voto, perché questa è un'altra caratteristica. Alla Sindone non è quasi mai testimoniata il pellegrinaggio per ottenere il miracolo, diciamo, no? Alla sindone si va semplicemente per un pellegrinaggio di tipo spirituale e di tipo penitenziale. Ripeto, non si trovano notizie serie di miracoli operati da Dio attraverso l'oggetto, la reliquia. Si trovano molte conversioni. Già un vescovo di Fossano, Solaro di Moretta, nel 1627, diceva che molti gli chiedevano se la sindone aveva fatto dei miracoli e se soprattutto aveva fatto risorgere dei morti, no? Questo è uno di quei topoi classici delle reliquie, cioè messo come per il ritrovamento della croce, la reliquia messa a contatto con il defunto per la potenza di Dio attraverso la reliquia, il defunto risorge, allora si riconosce la sua autenticità. E lui dice molto candidamente: io non lo so se la sindone abbia mai intercesso per la resurrezione di un morto, so però per certo che davanti alla sindone molti cuori morti sono risorti alla grazia di Dio. Questa è del 600, quindi tanto per darvi il ruolo della sindone che ha avuto nella storia. La ostensione forse più celebre per i risultati è stata quella del 1898, quando la sindone viene per la prima volta fotografata. Vi abbiamo detto che il telaio era più piccolo. Tenete conto, perché questo non ve l'ho detto prima, che quando la sindone fu bruciata con quelle bruciature, con quei triangoli, con quei sotto triangoli che praticamente incorniciano l'immagine della sindone, simmetrici sopra e sotto, quindi abbiamo l'immagine del corpo davanti e dietro, per tutta la lunghezza del corpo ci sono due linee di strinatura, cioè nere, che in qualche modo incorniciano il corpo, e lungo queste strisce ci sono questi triangoli che fortunatamente di buchi dove era caduta una goccia di metallo fuso che ha passato i vari strati piegati, come vi ha detto Nello, e come quei giochi da bambini aprendolo si sono ripetuti. Fortunatamente c'è da dire che quei buchi hanno solo in minima parte toccato l'immagine, solo leggermente sulle spalle, infatti non si vedono perfettamente le spalle, però sono più sulla parte non impressa. E questo ovviamente fece da parte Sabaudo a gridare in qualche modo al miracolo, quasi come se la sindone avesse sopportato una ordalia, l'ordalia del fuoco, che era utilizzata abbastanza spesso in ambito medievale, tardo medievale, per l'autenticazione di una reliquia e anche in altri casi più drammatici. Dopo questo incendio, la sindone venne riparata dalle suore di Chambéry, e vennero cuciti dei triangoli di lino presi da dei corporali per coprire questi buchi, e sotto venne posto un telo per irrobustire, per evitare che dove ci sono quelle due linee strinate, quindi indebolite, se si ostendeva la sindone prendendola per il lato lungo, c'era il rischio che si dividesse in tre pezzi. E da allora la sindone non venne più conservata piegata, tranne probabilmente che per il viaggio a Torino, ma arrotolata in una preziosa cassetta che è conservata al Museo della Sindone, un piccolo capolavoro di oreficeria piemontese del 5-600. Quindi quando viene srotolato nel 1998 si scopre questa brutta storia delle misure. Qui c'è la cosa della fotografia, di cui Nello ha ampiamente parlato la volta scorsa, se vuol dire ancora qualche cosa. Vi ricordiamo che oggi la Sindone non è più conservata arrotolata, perché nel 2002 abbiamo fatto un grosso lavoro in cui abbiamo tolto queste toppe che nel frattempo insieme al tessuto d'Olanda erano diventate un ricettacolo di tutta la polvere carboniosa in cui si era distrutta i bordi bruciati della Sindone, ed è stata ricucita su un nuovo telo d'Olanda, lasciando però i buchi a vista, e con questo si è recuperato un pochettino delle immagine che era stata coperta dalle toppe. Oggi la Sindone è conservata completamente distesa dopo questo lavoro in una cappella a sinistra del transetto del Duomo e in un'atmosfera di gas inerte, di argon, per evitare qualsiasi ossidazione, e a temperature, umidità controllate costantemente, insomma, nel modo migliore per cercare di conservarla per i posteri. Io con questo concluderei questa storia, su cui potevamo anche andare avanti per ore e ore e ore, come avrete capito. E Nello, se hai ancora qualcosa da aggiungere, ben volentieri, poi lascerei un po' di spazio, se c'è ancora tempo, alle domande.
Certo, lasciamo le domande. Alcune particolarità della cassetta attuale di conservazione: è stata realizzata da una società che è tale Salenia Space, che produce apparecchiature per andare nello spazio, ed è stata realizzata con una lega leggera, le stesse che vengono utilizzate per creare le piattaforme orbitali. E la particolarità di questo lettino sul quale giace la Sindone è che al di sopra c'è un vetro che permette di osservarla senza doverla tirare fuori da questo cassetto creato con una lega in duralluminio. Questa particolarità ha permesso, per esempio nel 2018, di poter osservare, di poter far sì che i giovani potessero osservare la Sindone senza che questa fosse tolta dal cassetto, dalla custodia. Quindi è una possibilità molto evidente, perché la conserva e nello stesso tempo permette di osservarla senza doverla far fuoriuscire dal cassetto di conservazione. Volevo solo fare un piccolo cenno all'incendio del 1978, dicendo che la Sindone l'avevamo portata nella chiesa del Santissimo Sudario, era arrotolata, si era preparato un tavolo per poterla srotolare e ovviamente delle luci per poter colpire il telo sindonico. Quando si è srotolata la Sindone, l'arcivescovo ha fatto un sussulto perché non si vedeva più nulla. E non si vedeva più nulla perché l'intensità luminosa era talmente forte che l'immagine della Sindone era sparita. Allora abbiamo rincuorato l'arcivescovo dicendo no, che questo era un problema di illuminazione, quindi spostando le lampade è riemerso quasi come viene incanto l'immagine sindonica. Questo è un aneddoto che non è generalmente scritto da nessuna parte, ma che è stato vissuto da chi era lì presente. Gian Maria lo ricorda perfettamente.
Sì, ricordo perfettamente il dramma di qui, perché la sera dell'incendio io ero in Duomo perché mi trovavo a passare lì per caso, portando spasso il cane, abitavo lì vicino, ho visto questo disastro, ho riportato rapidamente a casa il cane, poi sono corso lì a vedere e si stavano facendo, cioè nessuno che sapeva come era conservata la Sindone in quel momento, perché era stata
giù dalla cappella della Sindone, che era in restauro ed era stata costruita una specie di espositore blindato, tra cui era conservata la cassetta, in modo che si potesse vedere la cassetta che quasi galleggiava. Era molto bello, ma purtroppo non si era previsto che potesse avvenire un disastro del genere, per cui ad un certo punto Ivo Fuori, cioè la, conosco bene il giornale Carabinieri, che dice con quello dei pompieri, ma buttiamo qui, a dire no, non buttate acqua, perché non è assolutamente a tenuta stagna quella storia che è stato fatto. E allora il generale mi ha detto, allora entri anche lei, che mi sembra che qui sia l'unico che sa qualcosa. E allora sono entrato, siamo stati fino alle 2 di notte, quando finalmente la squadra dei pompieri, che ha lavorato in armonia tutti insieme, io c'era, era arrivato poi anche il professor Barbese, eravamo subito dietro per dire più o meno come fare per colpire, eccetera, eccetera. A un certo punto la squadra si davano i turni uno dopo l'altro, perché immaginate, c'era che bruciava, sembrava una specie di forno, di un forno, no? Un forno da pizza, perché che appena si apriva un po' il portone della chiesa faceva delle fiammate altissime. I ponteggi erano caduti in avanti, si erano appoggiati contro l'arcone che divide la chiesa dalla cappella sopra il coro, quindi in alto, no? Come fosse un grande stro posto al di sopra dell'altare. Sotto c'era la Sindone, e da quel ponteggio tutto contorto in qualche modo aiutato a evitare che gli assi incendiati eccetera cadessero giù, però in continuazione venivano giù dei pezzi di muratura dall'alto. Allora c'era questo gruppo di pompieri, oltretutto immaginatevi, avevano buttato un sacco di acqua per terra, per cui tra il fuoco e l'acqua c'era un'umidità pazzesca, loro vestiti con gli impermeabili, con le tute, con tutte queste cose, a maneggiare una mazza per un vetro che era stato progettato per essere un vetro antiproiettile, e per cui facevano muti a testa e poi si scambiavano la mazza e li vedevi stravolti dal caldo, e tutti quanti, anche noi eravamo lì, a un certo punto qualcuno cominciava a gridare cade, allora tutti si correva indietro perché venivano giù dei pezzi di o incendiati o di cose. Insomma, finalmente alle 2 si è riusciti a avere l'ultimo pezzo, a portarla fuori e a farla in Duomo. Il povero Cardinal Saldarini era totalmente annichilito, non era più quasi in grado di parlare, eccetera, e sulle auto della polizia si è corsi all'arcivescovado, dove si è posta la cassetta. Io ricordo anche l'emozione e la confusione dei che erano arrivati, una poliziotta che era molto commossa, e abbiamo aperto il coperchio, la cassetta, abbiamo toccato, ci siamo resi conto che non c'erano né tracce di umidità né tracce di polvere, di fumo, eccetera, per cui abbiamo pensato di al giorno dopo con più calma, intanto ci dovevamo fornire di speciali fogli di carta per poterla appoggiare, anacidi, eccetera, eccetera, ed è stata poi fatta nei giorni seguenti questa ricognizione, e con quell'ulteriore spavento di cui vi ha raccontato Nello, del povero Cardinal Saldarini, che come disse lui, era portata nella sua stanza, se l'era messa di fianco al letto, se non sotto il letto, e avvegliato tutta la notte. E comunque, questo era tanto per narrarvi
Io non, infatti non ho accennato alla questione dell'incendio del perché devo dire che è uno shock che ancora adesso mi disturba un pochino a ricordare. Bene, penso che abbiamo terminato. Se ci sono più domande, siamo qua.
Sì, io intanto vi ringrazio anche a nome così del Presidente, ma anche dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, perché ancora una volta ci avete fatto vivere quello che va oltre, diciamo, l'aspetto legato alla fede, ma a questa storia così lunga e travagliata proprio perché è lunga. E devo dire, soprattutto in merito a quello che noi ricordiamo, insomma, quasi tutti, vista l'età dell'ultimo incendio, proprio perché devo dire, io personalmente, così, per quanto abbia potuto documentarmi tramite la stampa, adesso ho vissuto in prima persona, grazie a voi, questo evento che avete raccontato anche con, credo anche con una certa fatica, proprio perché l'avete vissuto anche dal punto di vista non solo umano, ma proprio di partecipazione, credo anche legato poi ad un percorso, insomma, della fede. Ecco, io, come diceva adesso il professor Barossino, se qualcuno ha piacere di formulare una domanda.
Scusate, sono l'Aiolo, se mi sentite.
Sì, sentite? Gianni, ti sentiamo. Gianni,
ah, perfetto, sentite. Non riuscivo a capire perché mi sono spostato. Niente, no, ho rivissuto molto quest'ultima parte perché un po' me la ricordo molto bene. Io, tra l'altro, ero amico, cioè lo sono ancora, di uno di quei pompieri che era intervenuto in questo evento così particolare e tragico. Ecco. Io volevo aggiungere altro, volevo ringraziare tutti quanti, il professor Nello Balossino, il professor Zaccone, un po' tutti, perché io vi devo lasciare e comunque ci aggiorniamo, perché dobbiamo continuare con questo percorso che abbiamo preso, molto importante e interessante. Ecco, vi ringrazio e vi saluto e lascio la parola, così se qualcuno vuole fare domanda, ma sicuramente ci sentiamo. Grazie mille.
Grazie
Presidente. Grazie Gianni.
Ciao, arrivederci, buona serata a tutti e buon proseguimento.
Ciao. Ecco, se qualcuno vuole porre qualche domanda, se no. Bene, probabilmente la discussione è stata così molto, se vogliamo, esaustiva, e credo che abbia così coinvolto tutti, ecco, nel vero senso della parola.
Poi siamo stati talmente lunghi che non
esatto. Io a questo punto, se nessuno vuol prendere la parola, come ha detto Gianni, ringrazio prima di tutto i professori che ci hanno ancora dato questa possibilità, e secondo me ci saranno anche altre possibilità per approfondire anche gli argomenti di cui adesso si è solo accennato. Ringrazio anche Alessio Lenzi per così l'assistenza tecnica, e ringrazio tutti voi che ci avete così seguito. E questo, ripeto, è anche un percorso, quello che stiamo facendo, proprio poi per avvicinarci a ancora rivalutare dal punto di vista dell'accessibilità il museo della Sacra Sindone, e nonché in vista poi delle ostensioni, perché noi adesso abbiamo affrontato un discorso al passato, ma ricordiamoci appunto che esiste il presente e soprattutto il futuro che ci permette, anche grazie alle tecnologie che proteggono la Sacra Sindone e anche alle tecnologie che ci permettono, nonostante la nostra disabilità, di così avvicinarci e di comprendere maggiormente, insomma, la sua conformazione, ma... e poi ovviamente tutto quello che ruota intorno dal punto di vista storico. Quindi io, se non nessuno aggiunge
altro... Io avrei una domanda da fare. Finalmente sono riuscito ad attivare l'audio. Non ci riuscivo. Allora, la mia domanda riguarda alle proporzioni che ci sono, che Nello aveva spiegato riguardo l'1 e l'1,6 dell'ellissa del volto. Ma paragonando quello che la sindone che abbiamo custodito a Torino propone, no? Ci sono delle, come dire, c'è un ritorno su altre immagini che vengono attribuite comunque al Cristo? Punto di domanda. Pronto?
Molte immagini ripercorrono la morfologia della figura ellittica, però non tutte hanno questa particolarità di cui ho detto, cioè il rapporto aureo, forse perché in pochi ci avevano pensato che fosse importante mettere in evidenza questo fatto. Teniamo conto che chi ha voluto riprodurre l'immagine sindonica l'ha fatto dando una figura di una particolarità così generica, senza entrare nei particolari. Quindi se il volto era ellittico, ellittico lo era, ma non soddisfava la sezione aurea. Questa è un po' una particolarità che emerge soltanto quando si possa lavorare direttamente sul telo sindonico.
Ma secondo me ci potrebbe anche essere che gioca il fatto che l'impressione di un corpo immobile e diciamo come quello della sindone dà un risultato. Magari quelli che sono, come dire, tipo quello della Veronica, okay, che ho sentito parlare, non sono su un corpo morto, ma ancora vivo. Quindi l'immagine potrebbe essere distorta, non reale.
Cioè, potrebbe anche essere questo il motivo, però appunto ci sono tanti elementi al contorno che non sono noti, che non è possibile dire come mai le rappresentazioni non coincidano. Certo è, parlo dal punto di vista personale, che se vedo un volto di Cristo che non è ellittico, ma possa essere,
okay.
E dico, ma forse questa è una libera interpretazione dell'autore che non ha probabilmente fatto attenzione a queste particolarità, a questa particolarità del volto sindonico, o non l'ha vista, o l'ha vista frettolosamente.
Grazie. Comunque sicuramente, allora qui ripeto, ve l'ho già detto prima, non siamo già andati lunghi da morire così, non c'era tempo per altre cose, ma per esempio un argomento che pochi conoscono nel suo fondamento è come si è venuta a creare, ho citato l'immagine di Cristo, del volto di Cristo come la conosciamo oggi. Non è che sia nata immediatamente così, cioè il Cristo con i capelli lunghi, la barba, il volto ovale, eccetera. È nato dopo una serie di questioni non soltanto di carattere artistico, ma anche teologico. E questa è una strada molto interessante da percorrere. Certamente dal VI secolo, tra tutte le varie raffigurazioni che erano state fatte per rappresentare il volto di Cristo, visto che nessuno l'aveva tramandato e non ce n'è nessuna descrizione nei Vangeli, cioè la famosa lettera di Lentolo, ma questo è tutto un altro discorso, sicuramente da quel momento, cioè da questo VI secolo, canonizza, salvo poi alcune piccole deviazioni, ma si canonizza questo volto, che è un volto che sicuramente è estremamente simile a quello che vediamo sulla sindone. Su questo non v'è dubbio alcuno. I volti delle icone, i volti delle bizantini, degli epitafi, poi italiani dell'Occidente, sono dei volti di questo tipo, compreso quello della cosiddetta Veronica. almeno nei disegni che abbiamo, perché come sapete oggi la Veronica, che è conservata in San Pietro, non è più visibile, abbiamo solo delle copie. Ad esempio il volto di Manoppello, che desta grosse perplessità, eccetera, è un volto che invece ha delle caratteristiche completamente diverse, non è, lo si avvicina di più a quella tipologia che tu dicevi del paffutello.
E questo ancora oggi in tribunale, quando si fanno i confronti fisionomici, si parla di compatibilità olistica. Quello che dice Gian Maria è che la compatibilità olistica è quella che emerge immediatamente quando si veda una rappresentazione di Cristo dal VI secolo in avanti, che raffiguri in qualche modo l'aspetto globale sindonico, oltre ai particolari di cui Gian Maria ha fatto menzione, cioè i capelli lunghi, la barba, il ricciolino sulla fronte che probabilmente era la macchia di sangue a forma di tre rovesciati. Quindi se confronto una rappresentazione iconografica di Cristo e il volto della sindone, posso dire che dal punto di vista olistico c'è una grossa somiglianza. Poi se procedo a fare un'analisi dettagliata delle particolarità, allora le cose possono variare leggermente, ma perché non è una morfologia metrica, ma è una morfologia, quella che stiamo considerando, una morfologia d'insieme, quello che noi potremmo dire il colpo d'occhio. Il colpo d'occhio mi fa pensare che una rappresentazione di Cristo assomigli molto alla sindone, un'altra rappresentazione non lo fa pensare, vuol dire che dal punto di vista olistico c'è una grossa differenza.
Beh, noi siamo, ci fosse, visto che avevo citato la mia nonna che era una miniera di detti, noi questa sera abbiamo fatto, come lei diceva, come facevano i suonaduri, i suonatori da cortile, no? Che ci volevano, diceva strettamente in piemontese, due soldi per farli cominciare e una lira per farli smettere. Ecco, noi qui siamo nelle stesse condizioni. Noi, se ci portate, fate domande, noi possiamo andare avanti anche tutta la sera.
Facciamo un'altra puntata allora.
Sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì, esatto. Perché ammiro, vedo ancora tanti quadratini e vi ammiro, sì, veramente.
No, ma avremo occasione.
Grazie della pazienza.
Avremo occasione.
No, grazie a voi.
Come dicevamo, avremo occasione poi per sviluppare altri argomenti e proprio per fare altre sessioni, insomma, altri incontri. Sì. Io ringrazio di nuovo tutti e auguro una buona estate. E ci risentiremo molto presto, senza dubbio. Anche grazie, ringrazio anche tra l'altro anche Angelo Sartori, sì. Insomma, è il nostro così canale, se vogliamo, principale, che fa da collegamento tra noi e poi insomma tutto quello che ruota attorno alla Sacra Sindone. Quindi ringrazio molto Angelo.
Ora siamo un corpo unico, non c'è, esatto, più niente di passi di qua o passi di là, siamo davvero un corpo,
senz'altro, unico. Quindi auguro a tutti una buona serata e
grazie altrettanto.